Allora, la prima cosa da fare è una rettifica, ma ragazzi, non mi ricordo se c'era, se me l'ha chiesto, no, mi ricordo, qualcuno di voi mi ha chiesto la volta scorsa se ci sarebbe stata lezione venerdì prossimo, e ho detto certo che c'è lezione, no che non c'è lezione invece, è vacanza accademica da giovedì questo che viene fino a martedì prossimo incluso. Quindi saltiamo due lezioni, cosa che sapevo benissimo nel calendario che avevo fatto, era previsto che non ci fossero lezioni, quindi, ma mi ero sbagliato. Quindi martedì e venerdì, per quello che ci riguarda, non c'è lezioni. Comunque le vacanze accademiche, quindi la sospensione della didattica, ho visto anche la biblioteca è chiusa, è da giovedì prossimo che viene a martedì successivo di Pasqua, a Pasqua compresi. Ricordo sempre, se avete voglia, di scrivermi il vostro presenza al corso per email. Infatti una comunicazione del genere l'ho mandata a chi mi aveva scritto, così anche se non c'è si può fare arrivare. Come dicevo la volta scorsa, considererei esaurita l'inizissimo proprio del nostro corso, e cioè l'introduzione un po' più generale alla figura e al lavoro di Antonio Gramsci, e cominciare a dare qualche idea che c'entra con noi un assolutamente non antropologo come Gramsci, insistendo molto sul contesto biografico, perché appunto una figura così, diciamo, estranea alla nostra tradizione e così utilizzata nella nostra tradizione, diciamo, la sua estraneità sembra opportuno tenerla ben presente, perché poi quando uno entra nel discorso comincia a considerare nel merito le questioni sul folklore, l'egemonia, eccetera, non sembri, cioè non ci dimentichiamo mai che non stiamo parlando di un normale studioso che ha scritto qualche decennio fa tranquillo in qualche università italiana. Quindi, diciamo, abbiamo seguito abbastanza il lavoro del primo di Antonio Santucci, il primo libretto che era nel nostro programma, che appunto mira a essere un'introduzione alla figura generale di Gramsci e alle sue opere, e gli altri due libri ufficiali che abbiamo in programma, oltre la lunga lista di letture, sono due libri che in comune hanno l'intento di far parlare il più possibile Gramsci medesimo. Il libro Boninelli è proprio un'antologia ragionata, cioè una collezione di passi gramsciani commentati, ordinati, spiegati, eccetera eccetera, e quindi, diciamo, è utile perché l'argomento centrale è folklore, e quindi spazia su tutta l'opera edita di Gramsci, non solo sui quaderni, e quindi è utile per quello, cioè uno viene esposto in modo guidato alla lettura diretta di un autore che appunto nelle sue 7400 pagine sparpagliate, il non specialista è un po' difficile che affronti direttamente e soprattutto esaustivamente. E l'altro libro che è particolarmente interessante, perché, ed è quello di cui vorrei cominciare a parlare oggi, perché è particolarmente eterodosso rispetto alla tradizione italiana di letture di Gramsci, e quindi ci fa un po' da complemento e da contraltare, se il titolo, il sottotitolo del corso è Gramsci letture italiane, è il libro di Kate Graham, Gramsci cultura e antropologia. Lei è un'antropologa, Kate Graham, che insegna alla Università di New York, e questo libro lo ha composto in originale nel 2002. È stato tradotto nel 2010 in italiano ed è curato da un antropologo, Giovanni Pizza, che attualmente insegna a Perugia, nelle letture, è un antropologo che si occupa di antropologia medica molto, si è occupato molto di De Martino e si è occupato di Gramsci. Infatti abbiamo nella serie delle letture un suo intervento su Gramsci e De Martino. Questo libro appunto è secondo me particolarmente interessante, perché a parte che il contenuto mi sembra buono, ma proprio metodologicamente è fatto da una antropologa non italiana che legge tra l'altro Gramsci solo ed esclusivamente nel dibattito non italiano. Questo, come già accennavo e come fa notare Gianni Pizza nell'introduzione, delicatamente, diciamo, da un punto di vista strettamente accademico, può essere considerato un limite, perché appunto uno, insomma, ci sono anche alcune cose che sono state tradotte di italiani. Uno dei saggi che è un po', diciamo, l'apice della discussione antropologica in Italia su Gramsci, cioè il saggio di Cirese che abbiamo tra le letture, è stato tradotto in francese, in spagnolo e anche in inglese, tra l'altro da una gramscista importante, Anne Shostak-Sassoon, che è citata qui nella bibliografia per altri contributi della CREAN. Diciamo che abbia proprio bypassato le faccende di casa nostra, non è proprio un punto di forza del lavoro. Però se possiamo fare un salto meta, è interessante per noi se consideriamo la CREAN un po' un selvaggio della situazione, cioè l'altra. Come leggono un pezzo di storia nostra e che è fortemente radicata in una fisionomia specifica del dibattito italiano, che l'utile introduzione di Pizza ricostruisce un pochino, una persona che non c'entra niente e che però è del mestiere. Quindi è un po' un vedersi visti dall'esterno, e noi possiamo vedere lei come ci vede e noi possiamo vedere lei come vede l'argomento, che appunto per noi dovrebbe essere rappresentato in modi un po' diversi. Quindi diciamo è anche molto interessante questa estraneità netta, diciamo, che il libro ci propone. Dicevo, l'introduzione di Pizza, la prefazione di Pizza è anche interessante perché dà alcuni spunti subito di riflessione, a cominciare dalla stessa episodio in cui come abbiamo conosciuto la CREAN. A Perugia c'era un seminario, diciamo, ricorrente, per riprendere in mano la riflessione su Gramsci in ambito antropologico. Si è saputo di questo libro recente che era uscito, caso abbastanza raro, di monografia in ambito antropologico e non italiano, che si occupasse di Gramsci, quindi l'hanno invitato a Perugia, si è discusso e da lì è partita anche l'idea di tradurlo in italiano. E l'occasione della, siccome c'era la guerra in Iraq di Bush, in realtà è diventata una specie di assemblea politica contro la guerra. Insomma, Pizza sottolineava come anche l'occasione particolare dell'incontro con Kate Crean si sia un po' inserito nella tradizione assolutamente italiana e non anglosassone di uso in ambito antropologico e di frequentazione in ambito antropologico dei lavori di Gramsci, che vede un intreccio fortissimo tra impegno politico e interesse per il lavoro di Gramsci. E quindi, appunto, dicevo, CREAN è interessante anche per questo, perché ci porta radicalmente fuori da questa prospettiva, almeno forse proprio non radicalmente, ma radicalmente da come la conosciamo nella tradizione italiana. E quindi è particolarmente probante alla fine vedere se degli spunti critici del buon Gramsci a tutta questa alterità ed esternità sopravvivono, perché per noi in fondo è un po' un parente, e ai parenti si vuole sempre bene, ce lo si conserva sempre, anche se uno tenderebbe proprio a scordarselo, ad abbandonarlo in quanto tale. Spunti in questa chiave un po' genealogica li abbiamo in degli scritti di Pietro Clemente che abbiamo tra le letture. Chi non ce l'ha proprio come parente, come lo tratta? Questo è interessante e probante per noi. In Italia appunto c'è stata una parabola di particolare successo di Gramsci negli anni, prima negli anni 60, negli anni dell'immediato dopoguerra e poi tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, in relazione appunto a una figura duplice che molti cultori delle discipline antropologiche, che ripeto sempre, non si chiamavano così allora, si chiamavano storia delle tradizioni popolari, si chiamavano etnologia, antropologia culturale tarda, è un episodio abbastanza tardo, erano persone diciamo direttamente impegnate nell'attività politica e quindi, come ricordate all'inizio, ho raccontato la costruzione del mito di Gramsci come campione della parte anche politica dei subalterni, e quindi chi studiava i subalterni da un punto di vista diciamo della ricerca, dell'attività di ricerca, di studio eccetera, e in più era schierato politicamente da quella parte, è chiaro che aveva in Gramsci un interlocutore privilegiato. E Gianni Pizza dice nella prefazione, è stato un po' un tratto identificativo della rinascita post bellica degli studi antropologici italiani questa presenza di Gramsci. In realtà qui il discorso lo dobbiamo un pochino articolare rispetto a come lo presenta Giovanni Pizza. Voi sapete che il settore scientifico disciplinare nostro si chiama MDEA 01. M non vuol dire niente, una roba di alfabeto ministeriale, 01 numero diciamo d'ordine senza nessun 02 o 03 che segue, ma DEA vuol dire, è un acronimo che sta per demologia, etnologia, antropologia, cioè è la fusione in uno di tradizioni disciplinari che in passato sono state anche diciamo fortemente caratterizzate in modo distinto, e queste tradizioni fortemente caratterizzate in modo distinto hanno fruito e si sono rapportate in modo fortemente distinto per esempio all'opera di Gramsci. Di queste tre tradizioni quella antropologica è la più recente, è di importazione sostanzialmente americana e ci arriva da noi come appunto nell'immediato dopoguerra, anche per il o per la diciamo gli studi di persone come Tullio Tentori che sono stati a studiare in America eccetera, ma anche perché mentre le truppe alleate risalivano l'Italia, gli antropologi americani e anglosassoni e i sociologi, come da tradizione coloniale sacrosanta dell'antropologia, scoprivano il nostro mezzogiorno e la questione meridionale, diciamo, come esperienza vissuta, e studiavano, effettuavano studi nel nostro mezzogiorno. La Basilicata, in quanto tale, tra l'altro è stato un grande laboratorio di studio dall'immediato dopoguerra in poi, e questa tradizione per esempio non è entrata in modo indolore nei nostri studi. Un Ernesto De Martino la contrastava fortemente, la considerava un'americanata, come in decenni successivi uno avrebbe contrastato schizzinosamente, se leggete il buon Beethoven e le mondine di Fabio Dei, ci sono ricostruzioni che sorgono schizzinosamente la cultura di massa, la Coca-Cola, l'hamburger, eccetera. L'antropologia culturale era una moda che ci veniva da oltreoceano, dalla quale non si sentiva il minimo bisogno. Tratteremo questa questione nello scritto di De Martino sulla linea De Saltis Croce Gramsci, di cui parlavo nella prima lezione. Le tre tradizioni, diciamo, si configuravano in modo abbastanza distinto disciplinarmente fra di loro. La storia delle tradizioni popolari era la disciplina decisamente più forte. Durante il fascismo aveva avuto un certo credito, ma mai il regime, a differenza di quello che era successo nella Germania nazista, aveva rimeritato i folcloristi, gli studiosi di folklore italiano, con posizioni ufficiali dentro l'Accademia. I primi concorsi per cattedre di tradizioni popolari sono successivi alla guerra, però diciamo sono appannaggio e sono attivi nell'insegnamento come primi persone che erano ovviamente, era una questione di età, attive durante il ventennio. Le prime tre cattedre sono di Paolo Toschi, di Carmelia Naselli e di Cocchiara, che erano tutti e tre attivi durante il ventennio. Nell'immediato dopoguerra c'è una nuova leva di studiosi di demologia e di tradizioni popolari come Cirese, Carpitella, altri, che diciamo hanno nella riflessione su Gramsci e nell'impegno politico diretto, erano tutti appunto impegnati in partiti di sinistra, un tratto effettivamente caratterizzante, in questo senso qui è giusto quello che dice Pizza, della propria attività. Ernesto De Martino rappresenta in un certo senso la seconda gamba etnologia di questo Dea, che dialoga fortemente con De Martino, anche se non proprio nel merito, cioè il lavoro con Gramsci, l'elaborazione di Gramsci non diventa in realtà fino in fondo, a mia valutazione, poi vedremo quello che ci dice anche Pizza nel suo articolo, patrimonio di De Martino, cioè l'elaborazione originale di De Martino si svolge in dialogo con se stesso, perché era un pensatore originale, e con altri autori, a cominciare dal suo maestro indiretto Croce e tante altre letture. Gramsci, diciamo, è un interlocutore importantissimo, ma per la fase più politica della presenza di De Martino sulla scena culturale italiana. Se andiamo a vedere la sua grande opera, anche questa postuma, e anche questa aggiungiamo anche De Martino allora al catalogo, da che ci penso, di quelli che ci hanno dato opere importanti senza averle edite di persona e nella forma nella quale la conosciamo, La fine del mondo è l'ultima opera, diciamo, di De Martino. È comparsa la prima volta nel 77, ma lui era morto nel 65. La dà alle stampe Clara Gallini, una sua allieva, ed è anche quella una congerie di appunti, di note sparse, eccetera, che rappresenta, è abbastanza rappresentativa come summa degli interessi e del lavoro di De Martino. Gramsci è appena citato, di passaggio proprio, non è una presenza, diciamo, fondante negli aspetti più originali del pensiero di De Martino. È molto presente appunto all'inizio, nell'immediato dopoguerra, e De Martino se lo gioca appunto, per esempio, in funzione antropologia culturale, con la linea De Santis Croce Gramsci. E De Martino, da un punto di vista disciplinare, mantiene una posizione anche fortemente originale, perché è abbastanza sprezzante nei confronti dello studio delle tradizioni popolari come disciplina a sé stante. Non gli piace, non l'accetterà mai, non gli riconoscerà mai la dignità di un filone di studi a sé stante. Antropologia culturale è roba che viene dall'America, ci interessa assai poco. lui si sarà, a parte che va in cattedra come storico delle religioni, per la verità, ma lui si considera sempre, per il settore a noi più vicino, come un etnologo. Quindi un filone di etnologia riconducibile a De Martino, pezzi di tradizioni popolari riconducibili alle leve più giovani come Cirese e Carpitella, parti dell'antropologia culturale come quelle rappresentate dal maestro di Pisa Tullio Seppilli, che diciamo anch'essi per motivi di schieramento politico si interessano molto all'opera di Gramsci. Ma tutta l'etnologia che riprende le tradizioni di studio sul campo dei Grottanelli e di altri rimane totalmente estranea all'interesse per Gramsci. I pezzi di studiosi di tradizioni popolari precedenti, insomma, che erano stati attivi negli anni precedenti, lo leggono per dovere d'ufficio, ma non gli interessa più di tanto. Quindi diciamo, è giusta la caratterizzazione iniziale che dà Pizza nella prefazione di questa presenza gramsciana forte nella rinascita degli studi demoetno-antropologici italiani del dopoguerra, però ecco, il discorso va fortemente articolato, se no sembra che nel dopoguerra in Italia erano tutti gramsciani. Ripresa interesse che poi arriva con generazioni successive come quella di Pietro Clemente e altri negli anni 60 e 70. L'interesse in campo antropologico italiano decade per le letture di Gramsci a partire dagli anni 80, nota Pizza, cosa che non succede all'estero, dove invece la fortuna della lettura di Gramsci comincia a espandersi esattamente allora. E non succede anche in Italia, in altri campi di studio, filosofia, politica, filosofia e politica, che viceversa vedono un irrobustirsi degli studi Gramsci. La prefazione di Pizza è anche interessante perché ci dà qualche lineamento veloce che fa un po' da sintesi e tira le fila di quello che Crean articolerà nel suo testo ampiamente. Al centro della riflessione di Crean è il concetto di cultura che sta nel titolo stesso e l'operazione che fa l'autrice è di usare Gramsci come uno degli strumenti di critica per l'accezione essenzialista della nozione di cultura che secondo lei continua a sopravvivere sotto sotto nella tradizione antropologica. Che vuol dire essenzialista? La cultura come se fosse una proprietà fisica, proprietà nel senso di cosa che mi appartiene, o proprietà fisica, cosa che mi connota e mi rende identificabile come espressione di me inteso in senso collettivo, me, noi, gruppo, eccetera. E viceversa, questa è una visione che viene criticata da molti punti di vista, insistendo invece sugli aspetti costruttivi, mobili, permeabili dal punto di vista dei confini della nozione di cultura. E secondo Crean, appunto, come vedremo, ci sono degli spunti di riflessione in Gramsci che aiutano ad andare in questo senso. E però non è soltanto un lavoro di appropriazione, prendo delle cose che mi servono e le riutilizzo nell'ambito di un altro discorso disciplinare completamente distinto, perché in realtà diciamo il tentativo di Crean è di tenere insieme categorie che stanno insieme anche nel discorso di Gramsci, come egemonia, subalternità e classe, che sono tre temi, tre nozioni, tre argomenti che diciamo nel mondo degli anni 2000 risultano anche scomode da un punto di vista del politicamente corretto, e viceversa ci sono forti filoni di riflessione non italiana in Gran Bretagna, in America, in India, altrove, in Giappone, che su questi temi lavorano e hanno trovato in Gramsci un interlocutore. E la cosa, diciamo, che viene messa in valore, e ci ricorda Pizza all'inizio in tutto il filo del discorso di Crean, è un po' l'approccio gramsciano, che in qualche modo somiglia all'approccio minutamente etnografico degli antropologi, cioè un approccio interessato all'aspetto empirico. Questo aggettivo che ricorre spesso in Gramsci, molecolare, cioè andare a vedere i dettagli, i minuti funzionamenti di grandi categorie, di grandi temi, di grandi correnti, come in realtà in concreto si sono articolate, come hanno funzionato nella vita di singole persone, di singoli gruppi, in singoli luoghi e periodi storici. Questa operazione somiglia un po' a quella che fa l'etnografia, e che è, diciamo, può essere considerato un punto di debolezza, come, diciamo, scarsa teoreticità, ma è in realtà anche un punto di forza, cioè la produzione di dati empirici che si occupano della vita concreta ed effettiva delle persone in carne ed ossa, e non gli vanno a sovrapporre grandi categorie come cultura e altro. E in questo senso anche l'interesse che abbiamo già richiamato diverse volte per aspetti come senso comune, folklore, eccetera, che sono lo strato più basso, diciamo, dell'intellettualità e dell'attività intellettuale. Il tutto visto in un'ottica di studio delle diseguaglianze, dei rapporti di potere e dei loro corrispettivi nel mondo contemporaneo, quindi trasponendo tutto questo dialogo e questo possibile armamentario di derivazione gramsciana alle dinamiche concrete del mondo contemporaneo. La nozione di classe, appunto, ci ritorneremo seguendo le ricostruzioni di Crean, è una cosa che faceva parte di quel sistema che ho richiamato alla fine della scorsa lezione e che ho detto essere l'aspetto più caduco, non possibile da riproporre oggi come visione complessiva del marxismo, del materialismo storico, come sistema conchiuso, bastante a se stesso, eccetera, che aveva un suo lessico, un suo armamentario teorico e ideologico, che spesso ha fatto assolutamente velo al rapporto diretto con l'analisi concreta di realtà concrete, e ci si limitava a usare come piccolo chimico le vari nomi, le varie nozioni, miscelandole nella dose che sembrava più corretta. La nozione di classe è una di queste possibili nozioni, cioè una delle nozioni forti che faceva parte di questo lessico e di questo armamentario. E se per esempio consideriamo che ci sono scuole che non hanno niente a che fare col marxismo, come la scuola delle Annales della tradizione storica francese, che forse avrete conosciuto, insomma, nei corsi di base di storia moderna e contemporanea, in cui non mi ricordo quale dei grandi padri fondatori, se Bloch o Febbro, chi disse: sì, tante cose di Marx non ci convincono, non ci servono, perlomeno non ci servono direttamente, ma la nozione di lotta di classe ci serve, come, perché è stato un motore potente del funzionamento della dinamica storica nel mondo. La nozione di classe era una cosa che andava anche oltre i confini strettamente marxisti, ma in quanto parte di questo armamentario è abbastanza caduta in disuso e si presta effettivamente ad essere una sovrapposizione fortemente ideologica. Classe è qualcosa che l'osservatore vede nel mondo, ma non fa parte del mondo. Marx, per esempio, distingueva classe in sé e classe per sé. Classe in sé voleva dire l'aspetto strettamente sociologico. Tutti quelli che rispetto a determinati rapporti di produzione si situano in un certo modo sono classe, per esempio operaia, i salariati contadini, i braccianti, i piccoli proprietari, cose di questo genere, classe in sé. Quello che interessava in realtà a Marx, a Gramsci e a tutti quanti era la classe per sé, cioè quelli che si riconoscono soggettivamente, deliberatamente, coscientemente, criticamente come parte di quella classe, si dotano quindi di strumenti per passare possibilmente dalla subalternità all'egemonia. Comunque, in sé o per sé, il concetto di classe è un concetto che l'osservatore, sono braghe che l'osservazione sociologica, antropologica, marxista, quel che vogliamo, mette al mondo. E non stanno nel mondo. Allora non è detto, per alcuni decenni sembrava scontato che la si usasse senza porsi tanto il problema se funzionasse o no come categoria interpretativa, che Graham fa per esempio l'esperimento di riprenderla all'interno appunto di questo sistema terminologico e di nozioni che secondo lei gli antropologi fanno bene a guardare in Gramsci per riguardare le cose di casa propria. Delle correnti di cui si parlerà anche largamente in questo libro, come quella dei Cultural Studies e i padri fondatori come Stuart Hall e Raymond Williams in Gran Bretagna, fortemente influenzati dalle letture di Marx e dello stesso Gramsci, non hanno minimamente una visione classista, classica dal punto di vista marxista, e allargano fortissimamente i confini del concetto di classe in quel tipo di discorso. Svincolare e riutilizzare certi concetti come egemonia, subalternità, eccetera, è stato funzionale esattamente a e i rapporti di potere l'importanza della categoria dei rapporti di potere che Graham rilegge in Gramsci sono stati fondamentali per riarticolare discorsi di critica culturale e anche di contestazione politica in un mondo completamente cambiato rispetto a quello col quale avevano a che fare i marxisti classici, cioè un mondo di capitalismo sviluppato, di incipiente globalizzazione, di sviluppo della cultura di massa, eccetera. Per cui tutta una serie di categorie transclassiste, come l'opposizione uomo-donna, giovane-vecchio, dotato di potere e sprovvisto di potere, che è una cosa molto vaga da un punto di vista marxista classico, e sono cose che hanno molto circolato e sono state molto influenti nell'ambito del discorso dei Cultural Studies, e le letture di Gramsci ci sono state dentro. Il libro di Kate Graham è fatto in modo, diciamo, molto limpido e cristallino. C'è un primo capitolo che è un'introduzione in cui cerca di mettere insieme un po' i discorsi che poi intende fare. Poi c'è una prima parte che chiama contesti, una seconda parte che chiama Gramsci e la cultura e una terza parte che chiama Gramsci e l'antropologia. Introduzione, appunto, mette giù tutti i temi che le sembrano più interessanti e che poi riprenderà e svilupperà, e adesso li vediamo. Contesti vuol dire, vi racconto un po' chi è Gramsci e quindi il contesto Gramsci per il lettore che non ne sa nulla, e vi racconto un po' cultura per il lettore di antropologia, perché il suo tema appunto è mettere in relazione i temi gramsciani e la cultura, e quindi prima comincia a raccontare un po' chi è Gramsci, poi vuole raccontare un po' chi è la cultura, che non è, che è una delle nozioni fondative degli studi antropologici in senso proprio, in senso moderno, diciamo dalla fine dell'Ottocento in poi, ma che è una nozione molto complessa, stratificata, complicata, e lei dice appunto, il filo del suo discorso, poi lo vedremo, ma insomma in sostanza è questo: si tira dietro anche nelle versioni apparentemente più sofisticate, più moderne, più alla page, una serie di scorie e di elementi che vengono da molto lontano e che in realtà, diciamo, inceppano il discorso e fanno peso. Dice subito che non intende fare una storia del concetto di cultura, ma semplicemente lanciare alcuni elementi seguendo il lavoro di alcuni autori, eccetera, ma le interessa appunto evidenziare alcuni punti. Però questa prima parte, contesti, serve a dare gli strumenti al lettore per orientarsi nel filo del discorso. La seconda parte, che è Gramsci e la cultura, cerca di mettere insieme, ed è la parte, diciamo, più densa, più in forma antologica, diciamo, del libro di Gramsci, in cui cerca di mettere più testi di Gramsci possibile direttamente in evidenza e citati, per ricostruire un po' le posizioni di Gramsci sul tema cultura e che cosa se ne può estrarre oggi, articolandolo in cultura e storia, cultura subalterna, cultura e storia, cultura subalterna, intellettuali e produzione della cultura. E infine l'ultima parte, Gramsci e l'antropologia, è, sempre seguendo alcune opere specifiche di autori antropologici recenti, quali sono stati gli usi che hanno maggiormente circolato dei temi gramsciani nel discorso antropologico di matrice anglosassone. Quindi, diciamo, questo è un pochino il suo filo complessivo di discorso. L'approccio di fondo che lei ha è che incoraggerebbe, diciamo, il lettore a sbrigarsela da solo con il nostro autore, cioè il suo intento non è tanto di fornire risposte a domande e, diciamo, confezionare una teoria compiuta, quanto di dare gli strumenti di contesto, appunto, e una serie di elementi di contenuto estratti dalle pagine stesse di Gramsci, affinché il lettore interessato e avvertito ci si confronti direttamente. Questa è una cosa che ripete parecchie volte, l'incoraggiamento appunto al confronto diretto, cerca di farlo praticare citandolo molto, e soprattutto incoraggia a farlo direttamente. Per il lettore anglosassone, diciamo, vuol dire lavorare su alcune ottime antologie molto corpose già esistenti, e abbiamo già detto la traduzione integrale delle opere non è ancora, è avviata da Joseph Guttig, che tra l'altro è prefatore sia del libro di Kate Graham che di quello di Antonio Santucci, ma non è ancora conclusa. Per il lettore italiano è più semplice, perché Gramsci è dei nostri, ce lo possiamo leggere direttamente. Una cosa molto buona che è stata fatta per il libro e curata direttamente da Pizza è stato di ripristinare gli originali italiani, che sembra una cosa ovvia, ma da un punto di vista editoriale non è un lavoro proprio banale. Ripristinare gli originali italiani delle tantissime citazioni che ci sono nel libro di Graham da Gramsci, e che ovviamente nel testo di Graham erano prese dalle antologie e dalle fonti soltanto in inglese, dato che quelle soltanto lei aveva usato. Quindi in effetti, diciamo, poi se si vuole prendere alla lettera il suggerimento di Crean, uno fa passi ulteriori, ma mettendo insieme l'operazione Crean e l'operazione Boninelli, diciamo, si è esposti a una certa dose consistente e rappresentativa di letture gramsciane effettuate in modo diretto. Crean e Boninelli un po' ci fanno da guide al museo dei frammenti gramsciani, costruendo percorsi di lettura e fornendo chiavi di contesto per utilizzarli. Mi fermerei qui al livello di preambolo e poi riprendiamo fra qualche minuto e cominciamo a seguire il discorso di Kate Crean nella sua introduzione.